La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Buongiorno a tutti, sono le 13 in punto, oggi è mercoledì 15 giugno 2016 e vi do il benvenuto a una nuova puntata della Colazione dei Campioni. La Colazione dei Campioni, il vostro appuntamento settimanale con i libri. In diretta qui da Radio Città del Capo Bologna fino alle 14. Massimiliano Colletti al microfono per questa che è la puntata numero 28 della stagione numero 4. Siamo quasi addirittura d'arrivo per quest'anno, ma non per questo la puntata sarà meno ricca. Il nostro libro della settimana è a firma di Mauro Tetti, esce con l'editore Tunue, la collana a cura di Vanni Santoni. Si chiama A pietre rovesciate, tra pochissimo in diretta avremo l'autore. Poi ascolteremo le nuove produzioni discografiche di Band of Horses. Un disco tributo, sentiremo una canzone di Mumford & Sons. Disco tributo dei Grateful Dead. E l'EP appena uscito di Ronin e Francesca Amati. Nella seconda parte, dopo il GR delle 13.30, andiamo a vedere anche cosa accadrà questo weekend in tutta Italia, nelle librerie di tutta Italia. Infatti ci sarà la quinta edizione di Letti di Notte. Puntata ricca, avrete capito, io non vedo l'ora di cominciare, lasciatemi ricordare soltanto i nostri contatti se volete interagire con la Colazione dei Campioni durante la diretta. Potete farlo scrivendo alla mail diretta @radiocittadelcapo.it, insomma se avete delle domande anche per Mauro Tetti, o forse Mauro Tetti essendo l'autore sardo, beh, glielo chiederemo. Il numero di SMS che vale anche per WhatsApp e Telegram è 348-76-49289. Ma seguite la Colazione dei Campioni anche su Facebook e Twitter, insomma fateci sentire che ci siete. È uscito 5 giorni fa, il 10 luglio, per Interscope Records, American Recordings, il nuovo lavoro, il quinto album della Band of Horses, band che viene da Seattle, arriva dopo 4 anni dal precedente Mirage Rock del 2012, è stato prodotto da Jason Little dei Granddaddy. E si chiama Why Are You Okay? Insomma, un disco che al primo ascolto pare convincente. Non lasciatevi ingannare dal singolo che adesso ci ascoltiamo, che si chiama Casual Party. In realtà le atmosfere sono piuttosto soffuse. si distacca direi nettamente il singolo Casual Party, che ci andiamo ad ascoltare il pezzo anche con il quale vi do il benvenuto alla colazione dei campioni.
It's a complete farce. Everything you do is a farce.
Potentissimo il nuovo singolo di Band of Wars, il Casual Party, appena uscito l'album che contiene il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è uscito il 10 di luglio, si chiama Why Are You Okay ed è il quinto lavoro della band, insomma un disco che ci piace.
La colazione dei campioni.
Ma noi cambiamo argomento perché dopo la musica è giunto il momento atteso, appunto, scusate il gioco di parole, di parlare del nostro libro della settimana. Il nostro libro della settimana arriva da un editore che insomma durante questa stagione della colazione dei campioni abbiamo seguito grazie all'ottima collana curata da Vanni Santoni, Romanzi proprio. si chiama La Collana. Andiamo a pescare un altro libro che si intitola A pietre rovesciate. Abbiamo al telefono l'autore Mauro Tetti. Ciao Mauro.
Ciao, buongiorno.
Benvenuto alla colazione dei campioni. Dove sei?
Sono a casa mia in Sardegna.
In Sardegna. Ah, bene, bene. Ti invidiamo un po', che sei in Sardegna. Il tempo com'è?
Il tempo è buono, cioè da mare proprio, da vacanza.
Ah, che figata. Vabbè. Ma a proposito di Sardegna, realizzo soltanto ora che tu sei il quarto autore sardo che ospitiamo durante questa edizione della colazione dei campioni, perché abbiamo avuto Franco Arba, Francesco Lobianco, vabbè, Marcello Fois, che insomma abita qua a Bologna, e tu sei il quarto. Non so se hai rapporti con la comunità degli scrittori sardi, se ti capita insomma
la comunità, sì, ma anche la comunità a Bologna. In realtà poi sono passato durante il tour di A pietre rovesciate, e proprio Marcello Fois e Alberto Masa hanno presentato lì a Bologna il libro, il romanzo.
In via del Pratello, vero, se non sbaglio?
Sì, via... Allora, la libreria era Modo in
Da Modo, da Modo, sì, esatto. sì, da Modo. Ma insomma, parlando proprio di scrittori sardi, diciamo che l'essere sardo è una di quelle di quegli elementi, direi, piuttosto caratterizzanti per uno scrittore. Ecco, non l'origine geografica, non per tutti, diciamo, è un qualcosa che può essere messo in primo piano, ma l'essere sardo sì. Ecco, adesso io non ti chiederò se tu ti senti sardo, perché sennò mi ricoverano immediatamente. Però vorrei sapere un po' se questo elemento lo trovi nella tua scrittura, lo trovi come un segno d'appartenenza, e se in qualche modo appunto è qualcosa che ti porti addosso, e sai anche identificare il perché.
Sì, senza dubbio è qualcosa che mi porto dietro, ma immagino che sia dovuto al bilinguismo prima di tutto, quindi al fatto di sfruttare l'unione, il misturo fra due lingue poi molto diverse, cioè il sardo e l'italiano, e penso anche più che al fatto che geografico dell'isola, penso più al fatto che sia un posto dove praticamente sono passati tutti i popoli, quindi c'è un'unione, come dire, cioè siamo quasi in presenza proprio di tutte le culture, di tutte le lingue del mondo, quasi, nella storia proprio della Sardegna. Difatti poi siamo a contatto nell'isola con diversi tipi di archeologia, a partire da quella preistorica, dove è predominante la pietra, così come nel mio romanzo, appunto.
Sì, il tuo, diciamo, allora, il libro si chiama Pietre rovesciate, l'editore Tunuè, l'abbiamo già detto, è un libro piuttosto particolare, è un romanzo costruito su tanti racconti, su una serie di racconti. C'è un narratore che è anche uno dei personaggi principali del libro, che ci racconta una storia in cui per gran parte del romanzo sua nonna Dora, a sua volta racconta tante storie, tante leggende, tante credenze popolari. Ecco, io proprio il primo rimando che mi è venuto in mente, insomma, facendo tutte le debite proporzioni, Mauro, ho pensato a libri, insomma, provenienti dall'antichità, quali Le Mille e Una Notte, il Decameron, anche perché proprio c'è quest'idea, no, di queste storie che arrivano da lontano, che sembrano appartenere diciamo a un mondo prima di tutto orale, più che scritto.
Proprio il lavoro che volevo fare era quello di riscrittura della fiaba sarda, quindi quei testi che citavi sicuramente sono pertinenti. Ho ripreso proprio dal repertorio popolare quelle che erano le fiabe che ancora non avevo visto nella letteratura sarda italiana che ha preceduto insomma la mia scrittura, e poi ho cercato di riscriverle, però trasformandone i personaggi, come dire, cristiani, perché poi si tratta principalmente di fiabe cristiane, in personaggi reali e contemporanei. in particolare a quelle, diciamo, del repertorio fiabesco a cui sono più legato, ce n'è una che mi raccontava proprio mia nonna quando ero piccolo. Lei proviene da originario di un piccolo paese della provincia di Oristano, Terralba, e si racconta la fiaba intitolata Il vicinato delle case vecchie, che è proprio un quartiere, tra l'altro, di un paese di meno di 10.000 abitanti, dove si racconta una fiaba di tentazione, della gallina che cova le monete d'oro, poi qualcuno ruba le monete, dopo 3 giorni cade da cavallo e muore. Tra l'altro io ricordo che dicevo a mia nonna: guarda che la si trova nei libri, è una fiaba, e lei: no, me l'ha detto mia cugina, come se in qualche modo rappresentasse la verità questo passaggio orale, no? Che poi era lo stesso che volevo raccontare io, cioè il passaggio di questa memoria che proprio tramandata oralmente rimane sospesa fra il sogno e la realtà, così.
Stiamo parlando con Mauro Tetti. Si dice, tra l'altro, me lo chiedevo prima, Tetti o Tetti? Come lo pronunci? Immagino tu sei sardo, Tetti, quindi forse.
Con due T. Ma in realtà poi c'è un paese in Sardegna che è Tetti con una T.
Ah, ok.
Ed è anche una pianta della macchia mediterranea, arbusto.
Ah, ok.
Però il mio cognome è doppio.
Doppia T, e la E è più chiusa, non Tetti, ma Tetti. Ok.
Ma guarda, non ti sento in questo. Non ti ho sentito.
Pronto? No, mi chiedevo la E, se era aperta o era una E chiusa, ma direi abbastanza chiusa.
La E è chiusa, credo.
Sì. Vabbè, era una curiosità mia. Hai accennato un po' a questo rapporto che c'è tra la fiaba e la realtà. Ecco, direi che la tua è una narrazione che per lo più è fatta di streghe, di maledizioni, ci sono re, regine, ci sono gli orchi, però... come dire, hai fatto un lavoro in cui in controluce dei pezzi di realtà vengono fuori. Ecco allora che, ad esempio, troviamo parole come Eternit, amianto, Porsche, lavatrice, televisione. Mi verrebbe quasi da dire, ma no, non lo so, che le fiabe, le leggende siano quasi degli espedienti, prima di tutto per i personaggi stessi del libro, per accettare la realtà e in qualche modo per reinterpretare la realtà.
Beh sì, guarda, molto semplicemente questo tipo di lavoro nasce da un lavoro che avevo fatto sulla fiaba prima di iniziare a scrivere a pietre rovesciate, o meglio i racconti che poi si sono trasformati nel romanzo, di un lavoro che avevo fatto con la fiaba e con i bambini, un lavoro di riscrittura particolare della fiaba di Pinocchio, e poi avevo inserito alcune fiabe sarde. E nella riscrittura avevo sostituito nelle fiabe sarde i forzieri d'oro con una PlayStation, per esempio, o con una televisione. E ovviamente raccontarla così ai bambini aveva tutto un altro effetto. E da lì poi è nata l'idea successiva di mischiare questo elemento contemporaneo con l'elemento arcaico. E, come dire... il contrasto fra la realtà e il fiabesco lo si nota tipo, penso all'incirca, durante, come dire, a metà più
sì.
o meno, c'è questo passaggio sia della memoria, cioè della staffetta proprio di chi racconta, della nonna che è la narrazione di secondo livello, che circa a metà passa a quello che era l'ascoltatore e diventa narratore, e così anche la fiaba diventa in qualche modo come il vento dirompente, la realtà che travolge poi i protagonisti, che sono adolescenti, insomma.
Sì. Immagino che prop ce l'avevi lì di fianco al comodino, ogni tanto lo sfogliavi.
Beh sì, non solo di prop, però comunque diciamo che anche quella che... cioè il fatto, per esempio, immagino, della fiaba nordica, anche per esempio immagino a una principessa, come dire, rapita dal drago, che chiede in qualche modo al suo eroe di essere liberata, e secondo poi quelle che sono le tappe della fiaba, l'eroe attraverso un oggetto magico, per esempio, riesce a, come dire, a liberare l'amato, la principessa. in qualche modo anche qua volevo rifare questo percorso della fiaba, dove però la principessa è un personaggio che vive, una ragazza adolescente che vive in provincia, e chiede, come dire, per essere liberata, all'eroe di fare delle cose, continuamente di fare delle cose impossibili per lei, come per esempio raccogliere l'ombra del campanile, o imbustare un po' di vento, o tirare delle pietre al sole, che poi non sono altro che modi di dire che si usano anche in Sardegna, nella zona in cui si parla del Campidano, diciamo, in cui sono cresciuto.
Dicene uno in sardo come suona.
A far qualcosa di impossibile, ecco, come raccogliere l'ombra del campanile.
Come suonerebbero in sardo questi detti?
Prendere l'ombra del campanile, pigai umbre campanili, imbustai bento, si dice per esempio tirare pietre al sole, si manda qualcuno a tirare pietre al sole, che ovviamente è un modo, come dire, poetico per mandare qualcuno a far niente, sostanzialmente. Okay. Sì, si dice tirai pedra za susovi.
Bellissimo, bellissimo. Questo insomma ci riporta un po' al tema della lingua, hai costruito questo impasto linguistico molto bello, fatto di regionalismi, arcaismi e un'attenzione, direi, per la musicalità che davvero richiama la tradizione orale, no? Ci sono delle ripetizioni, tipo, che ne so, ma non farò una descrizione precisa, solo quello che mi viene in mente, no? Che è una frase, diciamo, che viene ripetuta più volte e insomma ti vorrei chiedere un po' che tipo di lavoro hai fatto in questo senso, che tipo di editing che hai fatto sul testo.
Prima di tutto direi che quasi la lingua forse è il progetto principe, viene quasi prima della, come dire, delle storie. Dal progetto linguistico poi forse si segnano veramente i sentieri narrativi, si sono segnati. Ho fatto principalmente un lavoro laddove volevo arrivare a un tipo di italiano regionale popolare, nella parte in cui, la parte più colloquiale, diciamo, un lavoro di dislocazione semplice, di avvicinamento, diciamo, al parlato colloquiale, e invece poi un lavoro di traduzione, che forse è stata quella parte più difficile, nel cercare di riprodurre le musicalità della variante che conosco del sardo nell'italiano, cioè non in un italiano se non, come dire, standard, quantomeno corretto, ecco. E quindi per esempio mi riferisco all'uso continuo di avverbi come ne manco che corrispondono più o meno a quella che è la musicalità del nimmanco sardo, e che tuttavia è in italiano corretto come sinonimo di neanche, nemmeno, e così qualcheduno, eccetera.
Ma è stato difficile arrivare alla pubblicazione? Perché insomma non è un libro facilissimo, cioè nel senso la lettura è strapiacevole ed è una lettura che consigliamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, tuttavia insomma non è un'operazione proprio di scrittura tra le più comuni, quindi mi chiedevo un po' che tipo di percorso anche editoriale ha avuto questo libro.
Sì, non è stato facile, infatti più o meno mi è durato 5 anni circa il travaglio che poi ha portato alla pubblicazione finale, ma più che per una questione linguistica credo che sia, o di temi, ecco, credo che sia dovuto al fatto che in principio si trattava di racconti, cioè, come dire, la propensione degli editori, adesso non so di preciso per quale motivo, se è veramente per il fatto che non si possa scrivere la trama sulla copertina, comunque a non pubblicare racconti. Dopo però un periodo in cui anche di rifiuti, gli editori, Vanni Santoni si è, come dire, preso la briga perché lui già vedeva un filologico comunque che univa tutti questi racconti, e poi insieme abbiamo trasformato, eliminando alcune parti, ricostruendo, unendo, come dire, trovando un unico paese e creando degli unici, cioè dei personaggi poi inventati che poi però sono gli stessi, ecco, come dire, in tutti in tutte le parti del romanzo, e comunque una trasformazione che ha portato da raccolta di racconti a romanzo di racconti, se vogliamo, e comunque inseribile poi in quella che era ed è collana di romanzi di Tunuè, appunto.
Eh sì, lo ricordiamo, si chiama Romanzi, proprio la collana diretta da Vanni Santoni per Tunuè, ed è una collana, insomma, non è questo il primo libro di cui ci occupiamo qui alla Colazione dei Campioni, ma anche a Radio Città del Capo in generale, dove l'attenzione per la lingua, diciamo, è uno degli elementi proprio caratterizzanti. E ricordiamo anche, tra l'altro, c'è Luciano Funetta, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, finalista Strega, e oggi sapremo se, sì, esatto, se finirà in cinquina, insomma, facciamo i nostri, esatto, migliori in bocca al lupo.
Sì, in bocca al lupo a Luciano.
Oh, e guarda, noi stiamo andando verso la conclusione, mi piacerebbe far sentire a chi ci ascolta proprio qualche riga letta direttamente dal suo autore, quindi se hai voglia di leggere un pezzettino.
Certo. Sì, devi dirmi però qualche riga, cosa intendi, se è una pagina o davvero qualche riga?
Una pagina, dai, una pagina, se mai ti interrompo.
Va bene, dai. Leggo da un capitolo che si intitola Dell'oro.
Mauro Tetti a Pietre Rovesciate.
Quella stessa mattina Nonna Dora ci aveva raccontato tutto, di una lunghissima puzza di porcilaia, e l'orco delle case vecchie era riuscito a catturare la scrofa in catene d'oro, così ha detto lei. Nella scogliera di Pistis, dove il canale dorato si getta al mare, c'era un brusio o l'ombra di un rumore. E questo rumore sommesso aumentava a mano che ci si avvicinava. Gli uomini di Nur correvano e saltavano, giungevano da ogni direzione. Rumori di spari e versi acuti di maiali, urla di uomini nitriti di cavalle, la polvere morbida si alzava fino a coprire il mare. Così era che l'urlo della scrofa metteva terrore, come se piangesse, e l'orco delle case vecchie calpestava il ventre dell'animale, tirava calci e insultava, tirava forte le catene strappandone la carne. Massacra, la diceva qualcheduno, che l'oro è nella pancia. Gli occhi di tutti si perdevano nel sogno di un tesoro, la scrofa scalciava e dalla bocca perdeva un filo di sangue. L'orco delle case vecchie la colpiva con lo scudiscio e mostrava a tutti la lama del pugnale. E mentre quelli esultavano, l'aria si faceva pesante di sangue e polvere, suonavano le pelli del tamburo, perché forse era la volta buona. E quando l'orco ha infilzato la scrofa, i rumori erano così forti che pareva il finimondo. Gli abitanti di Nur continuavano a ridere sdentati e sguaiati. L'orco delle case vecchie apriva in due il ventre della bestia e i fiotti zittivano tutti, fino a notte fonda. La scrofa non nascondeva tesori, ma morbide budella. Anche quella volta nessuno era diventato ricco. La notte, diceva Nonna Dora, la notte poi era profumata di fiori. Il silenzio cantava una ninna nanna e il paese era pronto per dormire. L'oro che tutti cercano, il flesso della luce del sole, così bella che se fosse oscurata chiunque pagherebbe per vederla.
Ed era appunto un pezzo tratto da Pietre Rovesciate, il nostro libro della settimana, firma Mauro Tetti. Insomma, anche da questa parte abbiamo apprezzato proprio l'impasto linguistico che hai creato, dove insomma un certo lirismo poi si mischia anche a dei temi piuttosto forti, piuttosto triviali, in dei tratti addirittura ci sono delle parti quasi farzesche, ecco.
Sì, ho cercato, come dicevo prima, anche di unire delle parti, come dire, più che facendo un lavoro di riscrittura e di soprattutto di ricerca della parte più, come dire, pagana di queste fiabe cristiane. Tra l'altro, di queste fiabe soprattutto cristiane, devo dire che poi ce n'è una parte prelatina, che è forse quella che si avvicina, che gira intorno alla figura delle Janas. E così poi la protagonista principale appunto prende nome Giana, che unisce, come dire, quella parte del paese di provincia dove ci sono gli adolescenti, e di un romanzo poi di formazione di adolescenti che vivono come dire in ai giorni nostri, ecco.
Sì.
E poi con questa unione fiabesca e arcaica, e questo misturo, ecco, di in un tempo che rimane comunque vago.
Eh sì. Mauro, io ti ringrazio, abbiamo il GR da Radio Popolare in arrivo, ti faccio i miei migliori in bocca al lupo, ricordo ancora il tuo romanzo, A Pietre Rovesciate, l'autore si chiama Mauro Tetti, l'editore Tunuè, e ci sentiamo alla prossima occasione.
Va bene, grazie.
Ciao, grazie a te, ciao ciao.
La colazione dei campioni.
Sono le 13.38, siete sempre sintonizzati su Radio Città del Capo. Questa è la colazione dei campioni, ancora in diretta fino alle 14. Abbiamo parlato con Mauro Tetti del suo romanzo d'esordio pubblicato per l'editore Tunue, che si chiama A pietre rovesciate. Ringraziamo Mauro per essere stato con noi oggi. Oh, continuiamo con la musica. Volevo farvi ascoltare un brano tratto da un CD. In realtà si tratta più di un CD, è una pubblicazione composta da ben 5 CD e un progetto dietro il quale ci sono i The National. Si chiama Day of the Dead ed è una lunga compilation, appunto, formata da 5 CD tributo ai Grateful Dead. I ricavi di questa operazione andranno a Red Hot, l'organizzazione che si occupa, insomma, di combattere l'HIV e l'AIDS attraverso proprio questo tipo di progetti legati alla cultura pop. Beh, insomma, al di là dell'encomiabile operazione, direi di beneficenza, anche la parte musicale è molto interessante, perché hanno partecipato a questo CD, a questa pubblicazione, veramente, veramente tanti musicisti, tante band che seguiamo regolarmente qui da Radio Città del Capo, tante band che ci piacciono, come già citati i National, ma ci sono anche Wilco, i Flaming Lips, c'è Bonnie Prince Billy, c'è Kurt Weill, c'è Jay Mashish. Ci sono i War on Drug, TV on the Radio, My Morning Jacket, veramente tantissimi. E insomma, è stato molto difficile per me andare a pescare una canzone, ho scelto questa perché, insomma, rifà una canzone del Grateful Dead che mi piace particolarmente. E la canzone si chiama Friend of the Devil e la rifanno i Mumford & Sons.
Up with me, I'll spend my life in jail. Cherokee. First one says she's got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, I just might get some sleep tonight.
Insomma, si tratta di una bella operazione, quella che l'operazione tributo ai Grateful Dead, quella che è appena uscita il 20 maggio. Sono 5 CD, ma insomma si trova anche in digitale e in vinile, si chiama Day of the Dead. Noi ci siamo appena ascoltati l'interpretazione di Friend of the Devil fatta da Mumford and Son. Ma questo weekend torna anche un appuntamento, insomma, tra i più amati, tra gli amanti dei libri. Sto parlando di Letti di Notte, un evento che è giunto alla quinta edizione. Insomma, l'idea, la sapete, viene da Letteratura Rinnovabile, che nasce da una costola di Marcos y Marcos e che coinvolge più di 200 librerie, biblioteche. Ci sono 50 editori, autori, associazioni culturali, traduttori, circoli di lettura, e quest'anno ben 4 festival, tra cui Passaggi di Fano, Festival Trame di Lamezia Terme, Virus Libro di Empoli e Scrivere Festival di Tolentino. Quest'anno c'è anche un tema per Letti di Notte, che è il tema della città. Ogni libreria sceglie, ogni libreria e biblioteca sceglie che città vuole essere, quale mondo e quale paese reinventare. A pochi passi da casa, quindi, troveremo Tokyo, Gerusalemme, Parigi, Istanbul, Santiago del Cile, New York e persino Atlantide, rivissute attraverso letture di autori classici e contemporanei, ricette tipiche, musica, fotografie e racconti. Poi un'altra particolarità di questo appuntamento è che verrà annunciato anche il vincitore dell'Italian Book Challenge, insomma il concorso che premia i lettori forti, ma davvero forti. Ne avevamo parlato qualche settimana fa con la nostra Nicoletta della libreria Trame. E certamente la libreria Trame qua a Bologna è una delle librerie protagoniste di questo appuntamento. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha organizzato la nostra amata Nico per noi. Dalle 21 alle 24 la libreria sarà aperta e diventerà la città che Trame ha scelto, è New York e la East Coast. Ci sarà anche la presentazione di un libro, Charter in Delirio, un esperimento con i versi di Emily Dickinson, testi scelti con traduzione automatica a fronte, Elliot Edizioni, un libro a cura di Marzia Grillo con la postfazione di Martina Testa, che salutiamo. Ci sarà l'autrice che ne parlerà con Matteo Marchesini, per cui insomma, se siete a Bologna andate sicuramente da Trame, da Nicoletta Libreria Trame, dalle 21 alle 24. ma io vi rimando al sito internet lettidinotte.com, dove potete filtrare tutti gli appuntamenti città per città, libreria per libreria, perché veramente ognuno poi ha organizzato e ha reinterpretato questo appuntamento, insomma, come preferiva, per cui troverete cose davvero diverse e un'occasione per passare la serata, la nottata, mi verrebbe da dire, in compagnia dei libri. Ma noi torniamo alla musica, perché c'è un ultimo brano in scaletta che, insomma, ci terrei a farvi ascoltare. È un brano che estraggo dal un EP che vedo riuniti insieme i Ronin con Francesca Amati. L'EP si chiama I See Them, è uscito il 7 maggio per Overdrive Goodfellas. E insomma un EP che contiene brani editi ed inediti. Noi ci andiamo ad ascoltare I See Them, che è la traccia che dà il titolo all'EP ed è una delle tracce originali contenuti nell'EP. Ronin e Francesca Amati, I See Them. She was not expecting to see me, and I was not thinking of her. The sorrowful blue eyes are one beauty. Not me, she fears. Little by little, the veiling winds revealing me to her eyes. Stopped here to feed the frantic search in exchange for dust. I see. Myself. I see them as I dance and crawl and turn. Once again, I forgot what I Ed è bellissimo questo lavoro che vede riuniti insieme Ronin e Francesca Amati. Si chiama I See Them. Ed è un EP che contiene 6 canzoni, 6 tracce, tra le quali questa title track, appunto, che ci siamo appena ascoltati. Ma noi andiamo verso la conclusione, giusto una notizia, questa sera è la serata in cui verrà annunciata la cinquina del premio Strega, ma intanto abbiamo già una preferenza, la preferenza è espressa dagli studenti. Una selezione di studenti, insomma rappresentative di una cinquantina di scuole in tutta Italia, hanno votato tra i libri, insomma ancora in concorso per il premio Strega. Rossana Campo, che per gli studenti, insomma, è la vincitrice dell'edizione di quest'anno del premio Strega. Vedremo se anche per gli amici della domenica, ovvero i giurati, che i 500 giurati che voteranno poi per l'assegnazione del premio grande, diciamo, del premio ufficiale. Lo scopriremo questa sera, magari ne parleremo alla prossima puntata della colazione dei campioni. Intanto vi segnalo il libro, appunto, di Rossana Campo, edito da Ponte alle Grazie, che si intitola Dove troverete un altro prade come il mio, che è appunto dedicato a il padre scomparso. So many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know I take the 110 until the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Io vi ricordo, andando verso la conclusione, la nostra mail, se volete scriverci durante la settimana, la colazione dei campioni @ultimasigaretta.com. Per quanto riguarda il tempo a nostra disposizione è ormai esaurito, dopo di noi tornerà Sound & Vision, per cui vi rimando all'ascolto di Radio Città del Capo, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Città del Capo. Colazione torna mercoledì prossimo, ore 13 per la penultima puntata. Abbiamo ancora grandi ospiti, ancora altri libri di cui parlare. My kids ghetto names, little Mookie, the owl, the rain. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know. Da Massimiliano Colletti è tutto, un buon proseguimento con Radio Città del Capo, grazie, ciao. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my true love by her hand,
lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Times are getting hard, boys, money's getting scarce. Times don't get no better, boys, gonna leave this place.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La Colazione dei Campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone.
Goodbye to everyone.